www.storiedijoe.it e la storia continua. Storie milanesi, zona 5, Arnò. Un protagonista prezioso della zona 5, attraverso la sua attività artistica, ha cercato di farne rivivere lo spirito tra città e campagna, tra le torri del Grattosoglio, il mulino Certosa affacciato sul Naviglio Pavese e il sogno della vecchia cascina Campazzo. Ma rimaniamo ad ascoltare quelle affascinanti, dalla sua apparente semplicità, in realtà nient'altro che forma di una sensibilità fanciullesca, perché ammonisce: dai bambini c'è soltanto da imparare. Con i miei quadri volevo rendere belle le cascine, così esordisce quando lo incontriamo nella sua affezionatissima casa di via Spaventa. Ero stanco del mio lavoro. Da tempo realizzavo borse come artigiano, disegnandone anche modelli. Avevo diversi amici pittori e già dipingevo per me e ho imparato osservandoli all'opera. Da qui la decisione di organizzare una mostra personale. Mi sono detto: se vendo, chiudo, se no, continuo. Naturalmente fu un gran successo, ma con il senno di poi. Mi sono accorto che i quadri li avevano acquistati tutti i parenti e amici, e ne ho rivisti ultimamente alcuni, dice ridacchiando, beh, erano davvero brutti. Aggiunge che almeno la metà della sua conoscenza pittorica l'ha presa insegnando ai bambini nel suo studio di via Boifava e ora al CAM del Grattosoglio. Un patrimonio fondamentale, la loro spontaneità, la loro ingenuità, la purezza a cui non ha mai voluto rinunciare. Con gli stessi occhi ora ripercorre la sua esperienza, la sua vita. Il quartiere dove sono nato nel 1932, Stadera, era chiamato Baia del Re, perché quando fu costruito nella seconda metà degli anni 20 si trovava isolato dalla città, come la Baia delle Svalbard, dalla quale partirono le spedizioni di nobili verso il Polo Nord. Allora abitavamo in un monolocale di via Palmieri e i miei genitori e noi sette fratelli. Poi, nel 1940, ci siamo trasferiti in via Spaventa. Purtroppo, dopo sei mesi, nostra mamma ci ha lasciati nel mettere al mondo una bambina. Forte della memoria di lei, non ho più lasciato questa casa e ancora oggi, a volte, sento forte la sua presenza, come un filo d'aria che mi sorride. Mi ricordo i primi bagni alla Scarlighetta, un fosso che costeggiava il Naviglio, i viaggi in bicicletta verso il Tesin o al torrente Cavane e all'isola delle Fate, vicino a Cassino, Scambio, Rozzano, e naturalmente il collegio durante la guerra nei Martinit. Nel 1943 mi trovavo a Fano. La nostra colonia era situata proprio sulla statale Ancona-Pesaro. Con alcuni amici formavamo un gruppo di scorribande, intese in senso buono, ma naturalmente eravamo all'oscuro di tutto ciò che succedeva nel mondo esterno. Guerra, fame, distruzioni e l'oppressione nazifascista. Quando ci recavamo in spiaggia, a ridosso della ferrovia, salutavamo i soldati italiani e tedeschi, sia quelli che viaggiavano in direzione sud verso la prima linea, armati, allegri, ordinati, sia quelli che seguivano la direzione nord in ritirata, feriti e disperati. Verso la fine del 1943, percorrendo tutti i giorni i necessari 6 chilometri a piedi per andare a scuola, notavamo certi cambiamenti. Un gruppo di fascisti che malmenavano due ragazzi. Incuranti del pericolo, siamo accorsi gridando a tutto fiato, ma inutile. Loro continuavano a picchiarli, caricandoli su un camion. Qualche giorno dopo, dei pescatori del luogo ci hanno fatto capire che due ragazzi erano stati fucilati. Così decidemmo di fare qualche azione di disturbo contro il comando tedesco vicino alla nostra colonia. Piccole cose, furtarelli, piccoli incendi e altri dispetti. Oppure tiravamo sassi contro le colonie tedesche. Un giorno qualcuno di noi, con buona mira, colpì un ufficiale tedesco. Un gruppo di soldati entrò nella colonia, ci prese e ci mise contro un muro, puntandoci addosso le armi. Io, sinceramente, assieme al mio amico Galbiati, me la sono fatta sotto. Poi, per l'intervento da parte di un gruppo di pescatori e dell'ufficiale del comando tedesco, ci lasciarono andare. Più avanti, non ricordo il momento esatto, passiamo ad azioni più serie. Una notte, due pescatori che conoscevamo, passando dalla nostra entrata, uscita segreta, vennero a svegliarci consegnandoci delle strane cassette con la raccomandazione di custodirle segretamente. Dopo qualche notte uno di loro, che era un partigiano, ci venne a svegliare pregandoci di aiutarlo a trasportare il materiale che custodivamo sotto il ponte vicino. A cosa fatta? Dopo circa un'ora sentimmo un boato. Il ponte ferroviario era saltato. E la storia non è finita perché continua. www.redigio.it E la storia continua.